Siamo alla quinta domenica di Quaresima, siamo ormai alle porte della grande settimana, la settimana santa, quella settimana che viene definita come fonte, culmine di tutte le settimane di tutto l'anno, della nostra vita, perché da lì attingiamo la santità di Dio, la vita di Dio, la forza di Dio, il dinamismo di Dio. E in questo avvicinarci a questa grande settimana, veniamo preparati dalla liturgia domenicale, quindi anche dalle letture che abbiamo ascoltato sia domenica scorsa sia questa sera, veniamo educati a guardare, a contemplare, a lasciarci stupire da come Dio ci viene incontro, ci visita, del suo modo di fare giustizia, del suo modo di guardare questa realtà umana, una realtà che di per sé è inguardabile, mostra i segni della violenza, i segni del peccato, i segni di una storia che non sa altro che costruire dei disastri. È il Signore che ci visita, e ci visita con un atteggiamento che diventa per noi all'inizio un po' incomprensibile, poi lo riteniamo qualcosa di umanamente impossibile. Eppure, pensate domenica scorsa, quel padre che vede il figlio da lontano, lo vede che si è deciso a muoversi e gli va incontro, gli corre incontro, gli corre, altro che gli va incontro, corre, corre incontro, gli si getta sul collo, lo bacia, e quel figlio che ripete sempre delle parole: ho sbagliato, ho combinato una serie, non mi guardare più come figlio, ripeteva sempre questo ritornello, è il padre che non soltanto lo abbraccia, lo bacia e poi lo riveste e poi fa festa. E questa domenica ci ritroviamo con Gesù di fronte a questa donna adultera, e credo che, almeno ho sentito abbastanza silenzio, specialmente verso la fine, quando Gesù dice: neanch'io ti condanno, va, fai anche tu, impara a camminare, a fare la strada, a percorrere la via del Vangelo e non sbagliare più, non ti smarrire più, non peccare più, non fallire più. Sono le parole che sentivamo di Gesù. E chi è che prepara qui il segno sull'altare? Ha messo un po' di terra per terra e poi c'è un fiore che si china. La parola chinarsi nella nostra pagina che abbiamo ascoltato questa sera ritornava più volte. Gesù si china per terra. Questo chinarsi di Dio, chinarsi come se si prende, non solo si prende cura, ma addirittura è interessato a questa povera creatura sbagliata, che le combina di tutti i colori, eppure questo Dio che in Gesù si mostra con questo atteggiamento, ripeto, di misericordia, un atteggiamento di chi si china, e si china non soltanto per guardare, perché col dito Gesù scrive per terra, cioè è all'opera, ed è un'opera di rinnovamento, di ricreazione di questo cuore dell'uomo. Perciò noi abbiamo ripetuto: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa, e invece di parlare dei nostri peccati, della conversione che dovevamo fare e non che l'abbiamo fatta granché, invece di centrare tutto sul nostro peccato, sul nostro modo anche di sbagliato, cui noi diciamo di vivere di fede, poi di fatto viviamo di altre cose, e veniamo invece orientati di più a guardare Lui, a fissare gli occhi su di Lui. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. E Paolo è talmente preso, è stato talmente folgorato da questo stile di Dio. Questo Dio, ripeto, che viene incontro a noi, dovrebbe giudicarci, e il suo giudizio per noi è qualcosa di folle. Per noi giudicare ha un senso, è un senso molto stretto. Hai sbagliato, paghi. Questo è il nostro criterio. Hai sbagliato, si paga. E se lo sbaglio è ancora più forte, più pesante, paghi con la pena di morte. Noi oggi in Italia non l'abbiamo più, ma in altri paesi, l'America, altre volte, altri ce l'hanno questo. Hai sbagliato, paga. E paga con la vita se sei stato talmente folle da avere qualche gesto che ha creato disturbo, addirittura ha messo in crisi altri, devi pagare. Per noi questo è il giudizio. E Dio invece concepisce il giudizio in un altro modo. Paga Lui. Paga Lui. E Paolo, ripeto, ne è rimasto non soltanto sconvolto, ma innamorato, sedotto. Così mi ami. E lui ha detto: ma io a questo punto non posso fare altro che consegnarmi. Dice Paolo: non sono più nemmeno interessato a fare un cammino di santità per conto mio, cioè di cercare di essere attento, impeccabile, di non sbagliare più, di fare tutto per bene. Paolo dice: ma io non vorrei più nemmeno essere attento a queste cose, mi basta conoscere Lui, mi basta essere legato a Lui, fare esperienza di Lui, perché il suo stile è qualche cosa di nuovo, e davvero mette in crisi la nostra legalità, il nostro modo di concepire l'obbedienza alla legge, di come noi dobbiamo impostare i nostri rapporti, le nostre relazioni. Ve lo volevo soltanto rileggere brevemente quello che Paolo diceva. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose, questa attenzione ad essere puntuali e non sbagliare mai. Voglio guadagnare Cristo, essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Voglio fare esperienza di Lui. Voglio essere totalmente abbracciato da Lui, sedotto da Lui. E questo mi basta, dice Paolo. Mi basta perché la mia vita legata a Lui acquista tutto un altro dinamismo. La mia vita con Lui, abbracciato a Lui, si apre un'esperienza bellissima, dice Paolo. Io in Lui imparo la giustizia. In Lui posso imparare la giustizia, che per Paolo poi diventa il farsi carico di ogni creatura umana. Il non avere quella presunzione di poter dire: tu sei cattivo da questa parte, tu sei buono da quest'altra parte. Paolo, man mano che va avanti, impara a non giudicare più. Non possiamo mettere le persone, catalogarle, tu a destra, tu a sinistra, tu sei buono, tu vai all'inferno, tu vai in paradiso. Paolo dice: in Gesù io sto scoprendo che quello che vale è imparare a chinarsi su ogni uomo, su ogni realtà, imparare ad essere capace di attenzione, di perdono, di comprensione e allo stesso tempo di portare il peso, di imparare a portare il peso anche dei peccati degli altri, oltretutto Paolo si è convinto che gli altri hanno già portato il suo peso. Portare il peso diventa il modo di fare giustizia. Ed è con questo atteggiamento che vorrei che ritornassimo sulla pagina del Vangelo, brevemente, logicamente, per farci ancora sorprendere da questo atteggiamento di Dio, da questo stile che Dio ha manifestato in Gesù. Diceva la pagina del Vangelo, ci sono degli scribi e dei farisei, quindi persone molto osservanti, gente che conosce la legge di Dio e quindi è capace di un certo discernimento. Ecco, queste persone hanno sorpreso una donna in adulterio e allora la portano da Gesù e gli chiedono: e tu che ne pensi? Vedi, questa donna ha sbagliato e non è che può dire: ma non è vero, voi non avete visto bene. No, è flagrante la cosa, dice, era così evidente che nemmeno lei può negarlo. Tu adesso cosa faresti? Tu che ne dici? E la pagina del Vangelo dice che Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra, e tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra, e quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo, e Gesù disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù disse: neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Un fatto di cronaca, se volete, ma se noi lo stiamo ascoltando, questo fatto di cronaca, oggi, in questa quinta domenica di Quaresima, vuol dire che è molto di più di un fatto di cronaca. Se Giovanni è talmente interessato a dircelo, a raccontarcelo, credo che l'interesse suo è di dirci che forse quella donna siamo noi. Questa donna non ha un nome, non è che ci viene detto: sai, c'era una volta una persona che stava magari, non so io, a Merì, l'abbiamo sorpresa, l'abbiamo portata qui, vedi, questa donna si chiama, magari c'è anche il nome, non dico il nome, sennò poi c'è pericolo che facciamo dei collegamenti non buoni. Abbiamo portato qui, vedi, dobbiamo fare qualche cosa, tu che ne dici? Ma Giovanni non è interessato a un fattarello di cronaca, ripeto, e non c'è nemmeno il nome, è una donna. Ma nella Bibbia, quando si dice una donna, si fa riferimento, sapete a chi? Ad una comunità, perché la comunità è femminile. Una comunità, beh, la nostra comunità questa sera, una comunità parrocchiale, una comunità diocesana, tutta la Chiesa, la comunità. Oppure, se volete, è tutta l'umanità, anche lì siamo ancora al femminile. Maschio e femmine insieme facciamo l'umanità. Allora le cose, sapete, cambiano. Perché, allora cosa vuol dire che una comunità è presa in flagrante adulterio? Una comunità di fede è legata al Signore. Dovrebbe avere Dio come unico Signore, come unico sposo. Quando si dice che una comunità è diventata adultera, significa che questa comunità a parole dice di essere legata al Signore. E non so se ricordate che nel Vangelo di Matteo è Gesù stesso che dice: ma non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. Signore, Signore, Dio mio, sposo mio, sposo mio. E dice Gesù: ma me lo puoi dire 100.000 volte, ma il problema non è il ripetere continuamente che sei legato a me. Ma tu concretamente nella tua vita, ma come sei legato a me? Se tu te ne vai a puttane in giro con altri, è logico che mi hai tradito. E come una comunità tradisce il Signore? Beh, lo tradisce con gli interessi diversi. Se la nostra esistenza, quindi la nostra esistenza sia personale sia comunitaria, ha bisogno Pensate a quello che può essere una tentazione per ogni comunità, comunità di fede. È la tentazione di aver bisogno, per esempio, che ci sia un aggancio al potere. Questo è uno dei modi di, in un certo senso, di compiere un adulterio. Se io invece di fidarmi del Signore incomincio ad andare dietro a una politica, ma non perché sono interessato al bene della città o al bene di un paese, no, vado dietro alla politica perché ho bisogno di farmi aggiustare la Chiesa. Beh, questo è un modo, è uno dei tanti modi di fare adulterio. E vorrei fermarmi qui, ognuno di noi cerchi adesso di pensare come si fa l'adulterio. Perché se io dico che il Signore è l'unico mio Signore e io poi mi do da fare imbrogliando e fregando gli altri perché ma sui soldi come si fa? Allora i soldi diventano per me talmente importanti, così fondamentali, per cui per i soldi io posso anche imbrogliare, fregare. Allora i soldi sono il mio Signore, mi sono sposato ai soldi allora. Questo a livello personale, questo a livello di comunità, così si compie l'adulterio. Questo è il modo di compiere adulterio. E se io nella mia casa faccio diventare la mia casa un luogo dove l'importante non è che ci siano le persone al centro. Pensate a quello che succede nelle nostre case. Le nostre case sono adesso arredate in maniera tale che non c'è spazio per un bambino. Il bambino non può manco muoversi, stai attento, lì rompi quello, stai attento, non toccare. E guarda, allora cos'è importante nella nostra vita? È l'attenzione alle persone o è l'attenzione a questa cosa che ritengo che sia ormai là, l'unica cosa che mi dà, che mi gratifica? Ma chi è il mio Dio? A chi obbedisco? Quale parola sto obbedendo? Io credo che allora, se noi facciamo questo piccolo passaggio, e allora anche noi questa sera diciamo: Signore, è vero, io a parole dico che Tu sei per me l'unico Signore, il mio Padre, io credo che sei Tu la pietra, la roccia su cui io devo ben sistemare la mia vita. Per questo io voglio vivere di fede, però è anche vero che la mia vita io la vivo con tradimenti continui. Ti tradisco, Signore, tradisco quello che è la via che Tu mi hai tracciato, quelle parole che Tu mi hai consegnato, Signore, io me le getto alle spalle. L'ho sentito la domenica alcune cose, ma quelle parole, oh Signore, non mi servono poi per costruire la mia vita di ogni giorno. Perché nella vita di ogni giorno ci sono altre regole, ci sono altre... E Signore, abbi pazienza. Credo che questa sera noi dobbiamo avere questa piccola accortezza di dire: forse siamo anche noi coinvolti in questo gioco. Quella donna, noi, è il Signore che si china su di noi. È per questo che la liturgia ci dice: non ti fermare ai tuoi peccati, riconoscili però, ma allo stesso tempo alza gli occhi verso di Lui, vedi come si china su di te, vedi come ti ama, vedi come desidera che il tuo cuore possa essere finalmente frantumato, cambiato. È Lui che vuole scrivere la sua legge nel tuo cuore, la sua legge nel tuo cuore, perché la sua legge è amore, la sua legge è capacità di portare il peso dell'altro, la sua legge è quella via che ci consente di poter guardare anche alle cose più difficili, più dure, ma senza avere la pretesa di mandare all'inferno le persone. Nessuno può essere mandato all'inferno. Domenica scorsa ci veniva detto attraverso quella parabola del padre e dei due figli che il padre non può vedere una persona perduta. Era perduta e l'ho ritrovato. Questo è il desiderio di Dio. Nessuno può perdersi. Nessuno. E l'inferno noi non lo possiamo desiderare a nessuno. Anzi, in noi più ci avviciniamo al Signore e più deve crescere in noi questo desiderio che nessuno può essere perduto. Nessuno può essere perduto. E allora, di questi extracomunitari, che già è brutto chiamarli extracomunitari, che ce ne facciamo? Come celebreremo la Pasqua? Noi qui? Come la celebreranno in Calabria? Ma come la celebreranno a nord? Se nessuno deve perdersi per il Signore, e tutti, non esiste nessuno che sia inutile su questa terra, ma allora noi con quale animo dovremo aprirci a Lui? Quale sarà l'atteggiamento che ci consente di celebrare la Pasqua? Adesso ci prepareremo al Venerdì Santo, le varette, tutta una serie di cose, la vestilla, il canto e poi anche tutte le... E cosa cambierà dentro di noi? Ecco, credo che sia questa anche una delle provocazioni di questa pagina. Siamo adulteri, ma abbiamo bisogno di guardare Lui e abbiamo prima di tutto bisogno di riconoscere cos'è il nostro adulterio, cosa consiste, e allo stesso tempo sapere che il Signore vuole scrivere dentro di noi la sua legge, quella legge che non è quella degli uomini, ma è quella di Dio.